Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Allora, voglio affrontare, analizzare un articolo, un'analisi in realtà che viene proposta all'interno del Sole 24 Ore di Carlo Marroni, intitolato Recovery Fund, i piani a confronto dei principali paesi europei. Si tratta di un'analisi dove in pratica viene ripreso uno studio che è stato fatto dalla Fondazione Respublica, che ha analizzato le misure quantitative e qualitative degli investimenti pubblici contro la crisi da coronavirus in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il primo elemento che viene, può essere considerato, è l'ammontare dell'intervento. Infatti in Italia l'ammontare dell'intervento è quasi 209 miliardi di euro, in Francia è di 100 miliardi di euro, in Germania è di 130 miliardi di euro, e poi per quanto riguarda la Spagna di 140 miliardi e il Regno Unito di 100 miliardi. Quindi l'Italia è certamente il paese che ha messo più fondi per quanto riguarda il recovery fund. Ovviamente diciamo, la questione del Regno Unito è particolare, perché il Regno Unito, essendo uscito sostanzialmente dall'area euro, dovrà diciamo, cogliere queste, cioè dovrà operare in un modo assolutamente autonomo. Però ci sono degli elementi in comune tra tutte queste politiche, che sono sostanzialmente la tecnologia, la digitalizzazione, l'orientamento all'economia green, il ruolo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, e anche un investimento nelle infrastrutture ed anche delle politiche per la famiglia. In modo particolare, diciamo, la digitalizzazione e la transizione ecologica sono le principali preoccupazioni nell'interno delle politiche dell'Unione Europea, anche in connessione al Covid. Quindi questo significa che diciamo, questi sono asset proprio di lungo periodo, cioè le politiche green e digitali faranno parte delle step delle politiche dell'Unione Europea in un modo sostanzialmente strutturato. C'è la questione della competitività del sistema fiscale, se questo termine è usato impropriamente, però ecco, diciamo che le nazioni reagiscono diversamente nell'aggiustamento della propria competitività fiscale. Che cosa fanno? Diciamo, la Francia riduce le imposte sulle imprese, la Germania e il Regno Unito invece riducono le imposte sui consumatori, l'Italia e la Spagna fanno la riforma dell'imposizione sui redditi. È un insieme di riforme che riguardano sia imposte patrimoniali, societarie e sui consumi. Tutti i paesi investono sulla ricerca e sviluppo, e in modo particolare Italia e Spagna investono particolarmente nella ricerca e sviluppo per recuperare il gap. La new economy, la green economy è presente in tutti questi elementi, in tutti questi paesi, soprattutto nel piano italiano è molto presente. In Spagna e Germania invece l'attenzione è alla mobilità elettrica, la Francia va sull'idrogeno. E sostanzialmente ci sono anche delle politiche demografiche. In Italia e la Spagna, per esempio, si punta molto a fare delle politiche per le famiglie, poiché c'è questo problema della regressione demografica. E invece, per quanto riguarda la questione di inserimento nel mercato del lavoro, Francia, Germania e Regno Unito hanno dato molto valore e molto impatto all'occupazione e alla formazione giovanile. Inoltre c'è la questione degli investimenti di capitale che vengono proposti. Investimenti di capitale, cioè di infrastrutture. L'Italia e la Spagna hanno dichiarato di investire nelle infrastrutture, invece questi investimenti sono residuali in Germania e Regno Unito. E inoltre Spagna, Italia e Francia hanno dichiarato che metteranno mano anche al capitale di imprese strategiche. Certamente ci sono, delle cose che possiamo dire di questo piano. Innanzitutto, come abbiamo già sottolineato, l'elemento che è più importante è la dimensione quantitativa. 209 miliardi vengono stanziati per, al caso dell'Unione Europea, sono veramente molti, molti fondi. Nel caso dell'Italia sono molti fondi, però sicuramente è sbagliata la questione della competitività fiscale. Nell'articolo si fa infatti riferimento a questo elemento ed è sbagliato perché non è che i paesi hanno dei sistemi di tassazione differenti soltanto per motivazioni di carattere di competitività fiscale. Magari fosse così, in realtà non lo è. I paesi hanno diversi sistemi di tassazione, di organizzazione del sistema tributario, per il semplice motivo che hanno delle economie diverse, producono le risorse, il valore aggiunto in modo diverso e quindi tassano diversamente. Ecco perché l'idea che possa esistere un sistema tributario europeo che possa essere in un qualche modo uniforme nel senso della tassazione, piuttosto che nel senso di stare nell'interno di un unico ordinamento tributario, è un'idea sostanzialmente sbagliata che sicuramente non potrà mai essere verificata per il semplice motivo che non esistono nel pianeta Terra degli stati, delle nazioni che hanno una uniformità totale, assoluta del sistema di tassazione. Vi sono sempre delle particolari differenze, queste differenze sono appunto le differenze che il sistema tributario rileva nell'economia, nel fatto cioè che c'è una dimensione di diversità dell'economia. Certamente, è previsto per quanto riguarda l'Italia il sostegno ai redditi medio-bassi, il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi per investimenti 4.0, la lotta all'evasione. Questo è un set di politiche abbastanza standardizzato. Chiaramente bisognerà vedere se funzionerà, come sappiamo bene, i meccanismi di trasmissione delle politiche fiscali al sistema economico sono sempre molto lenti e sempre molto inefficienti, e tale inefficienza è dovuta a un complesso di fattori, tra i quali vi sono certamente elementi di carattere giuridico, culturale e istituzionale, oltre che proprio antropologico, che riguardano le modalità con le quali le persone, le organizzazioni e le comunità reagiscono rispetto a quelle che sono le politiche economiche proposte dal governo. Per quanto riguarda il piano italiano, ci c'è l'investimento in ricerca e innovazione che si vuole, sostanzialmente più che raddoppiare. Si vuole che l'investimento per la ricerca e lo sviluppo passi dallo 0,17% del PIL allo 0,37% del PIL, 30% in più all'anno. Chiaramente qui bisogna vedere che cosa succede, perché visto che il PIL comunque è in significativa riduzione, infatti la riduzione del PIL sarà di quasi il 10%, forse anche di più del 12%. È chiaro che bisogna capire che in questo contesto la crescita, potrebbe essere anche superiore allo 0,37% del PIL. Diciamo che qui bisognava aggiungere del pillavergine praticamente, perché durante una crisi chiaramente può essere più difficile realizzare queste attività. Poi c'è la questione del verde, diciamo, dell'economia green, della formazione del lavoro. L'economia verde, il piano italiano prevede il 20% delle risorse disponibili per la transizione energetica ed ecologica, un credito d'imposta per investimenti innovativi e verdi, bonus 100%, bonus bici, incentivi auto, fondo per il Green New Deal, 4,24 miliardi in 3 esercizi. Sì, diciamo, queste sono politiche classiche, un po' vengono fatte in tutti i paesi. Non c'è molto di particolare, a parte il fatto che, diciamo, la svolta green dell'Unione Europea è assolutamente inutile a livello globale, in quanto, diciamo, non sono gli europei che inquinano più, perché l'inquinamento degli europei è fortunatamente diminuito. Il problema è che l'inquinamento lo fanno gli asiatici ed è molto difficile dire agli asiatici che devono smettere con la crescita economica. Poi c'è la questione del capitale umano, del lavoro, della formazione, con una previsione dell'aumento del tasso di occupazione dal 63% al 73,2%, cioè che la media è uguale, con proroga, blocco licenziamenti, estensione CIC, 0 contributi per 3 anni per assunzioni entro il 35, decontribuzione del 30% per tutti gli assunti al sud. Sì, anche queste, diciamo, sono politiche, diciamo, importanti. Certamente l'idea di aumentare di 10 punti la partecipazione al lavoro è sicuramente un'idea fallimentare, non succederà mai. Non succederà nel breve periodo, succederà forse nel lungo periodo, ma per un insieme di motivazioni che sono di vario genere, tra cui anche demografiche. Aumentare il tasso di occupazione, cioè il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, dal 63% al 73,2% come indicato in questo piano, è un'idea, diciamo, un'utopia, un'idea di carattere utopico che potrebbe essere come un meta obiettivo, diciamo, obiettivo al di là della meta, molto molto difficile da realizzare. Certamente anche la questione del lavoro al sud, diciamo, qui manca la questione del lavoro femminile, che adesso, diciamo, la novità, se le donne meridionali lavorassero con la stessa intensità lavorativa delle donne del nord Italia, molta parte del divario tra sud e nord verrebbe ad essere rimossa, questo bisogna dirlo. Quindi nel piano del capitale umano, del lavoro e della formazione, il governo avrebbe dovuto fare un piano specifico per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, soprattutto con riferimento alle donne meridionali. Sostegno alle famiglie, approvazione del Family Act, assegno unico del 2020, per ogni figlio a carico fino a 400 euro, bonus babysitter da 600 a 1.000 euro. Sostegno all'occupazione femminile e riduzione del gap di genere. Questo è un elemento molto importante, diciamo. Le politiche sociali e familiari sembra che questo governo le sappia fare. Diciamo, certamente va bene, è una cosa buona il fatto che ci sia un assegno per i figli a carico, che i 400 euro ancora bisogna aggiungere successivamente altre risorse, tanto che ci sia il sostegno dell'occupazione femminile, diciamo, la riduzione del gap di genere. Questi sono tutti elementi assolutamente favorevoli e positivi. Poi c'è l'investimento nelle PA centrali, nella rigenerazione urbana, contributi per il dissesto idrogeologico, fondo perduto, bonus 60% affitti commerciali. Sì, questo è molto importante, anche questo, la rigenerazione urbana è un progetto molto dispersivo, è molto probabile che questi fondi andranno in larga parte perduti. Il dissesto idrogeologico è molto dispersivo, probabilmente anche questi fondi andranno in larga parte perdute. Il bonus 60% degli affitti commerciali è una buona misura, è una buona misura, andrebbe aumentata in alcune aree dove i redditi sono bassi. in alcune città meridionali dove i redditi sono bassi, andrebbe aumentato ancora di più, al 70-75%. E questo per incentivare l'imprenditorialità. Certamente, diciamo, queste politiche del governo sono politiche buone, 209 miliardi sembrano tanti, però se continua la pandemia non lo sono più, perché 209 miliardi li abbiamo consumati, sono stati già consumati, ne servirebbero quasi il doppio alla situazione attuale, e sostanzialmente, diciamo, gli effetti di queste politiche si avranno nel 2022, nel 2023. Ora c'è una dimensione molto grave della persona, delle famiglie, delle organizzazioni, e questa è una cosa grave che il governo dovrebbe risolvere, perché non è possibile che le politiche governative abbiano circa due esercizi per potersi trasformare in soluzioni per i cittadini. Bisogna trovare degli strumenti nuovi per fare politiche economiche del governo, degli strumenti immediati, degli strumenti efficaci. E in questo le nuove tecnologie possono certamente fare molto, però c'è bisogno comunque di una volontà politica che sappia dire alla cittadinanza, con uno spirito di verità, che le politiche che vengono ad essere disposte oggi avranno valore tra 24 mesi, si manifesteranno tra 18 mesi. Questo è importante. Perché è importante? Perché la gente sappia e si organizzi e non stia lì ad aspettare che arrivino degli assegni da un governo che magari poi, diciamo, questi assegni non arrivano. Quindi, diciamo, occorre anche considerare questo particolare elemento. Certamente, diciamo, la questione dei programmi ambientali lascia molto che vedere, diciamo, anche con i programmi di digitalizzazione. Non v'è dubbio che l'innovazione può essere un enorme impatto, quel problema qui è un altro. Il problema è che le politiche in senso ideale possono andare anche bene: digitalizzazione, economia green, innovazione e sviluppo, sostegno alle famiglie. Teoricamente potrebbe funzionare, bisogna vedere se praticamente funziona. O cioè, quali sono i meccanismi che il governo ha messo o intende mettere in atto per evitare quei fenomeni di disturbo, fenomeni di appropriazione delle risorse pubbliche, che molto spesso riguardano proprio, diciamo, i cittadini, i quali fingono talvolta di essere bisognosi proprio per intascare assegni, stipendi e diciamo anche benefici. Quindi non c'è dubbio che il governo abbia fatto bene a fare queste politiche, però ecco, il governo dovrebbe introdurre delle catene ancora più corte di politiche economiche. Cioè, lo scopo del governo dovrebbe essere quello di accorciare sempre di più, in un modo, diciamo, indefesso, quelle che sono le diversità che esistono tra i piani che vengono progettati e, diciamo, le politiche che vengono realizzate. Che significa questo? Che sostanzialmente la tecnologia, trasferimenti finanziari attivi, uno screening della popolazione specifico utilizzando i big data, i social network e l'incrocio di banche dati, possono portare il governo a conoscere quasi esattamente quali che sono le situazioni di necessità, non soltanto in senso ampio per l'intero territorio italiano, nello specifico anche dei territori. Questi strumenti di localizzazione delle politiche economiche a base di dati devono essere utilizzati, soprattutto in questi momenti di pandemia, in quanto consentono di andare ad intervenire solo ed esclusivamente nei confronti di quelle aree geografiche, di quelle popolazioni che hanno una certa particolare tipologia di problema. Ora è chiaro che nella crisi della pandemia il Nord Italia è stato quello più colpito e ci sarà sicuramente una dimensione regionale della distribuzione delle risorse finanziarie che sono in un qualche modo riferibili al recovery fund, ed è molto probabile che una larga parte di questi 200 e passa miliardi che sono stati, 209 miliardi che sono stati stanziati, è molto probabile che più del 50% di queste risorse vadano poi a finire nel Nord Italia. Perché il Nord Italia è più attivo, perché il Nord Italia presenta anche delle caratteristiche di popolazione e di organizzazione che consentono probabilmente meglio di rispondere alle questioni che vengono poste per poter poi erogare i finanziamenti da parte dello Stato. Quindi ne deriva evidentemente che il Sud Italia potrebbe essere pregiudicato, e quindi non soltanto subire una crisi da Covid, quanto subire l'ennesima discriminazione da parte del governo centrale. Questa è quasi una certezza, potremmo dire. È molto molto probabile che tutto questo accada. È un elemento questo regressivo dell'economia che poi alla fine potrebbe anche rivolgersi contro il governo qualora le popolazioni del nord dovessero decidere di portare avanti le strade, diciamo, della separazione o dell'indipendentismo di carattere regionalistico e localistico. Quindi sostanzialmente bene ha fatto il governo con queste politiche, sono politiche diffuse anche in altri paesi con delle variazioni, ecco, però questo non basta. In questo momento di crisi il governo dovrebbe usare di più le tecnologie, gli algoritmi, il big data, il machine learning, l'intelligenza artificiale, per fare in modo di intervenire in un modo specifico nei confronti di quelle particolari attività di carattere economico che presentano delle criticità. Soltanto la short-termizzazione di queste politiche economiche può essere una soluzione per i governi nel caso di Covid.